La principale causa dello sbandamento della società di oggi sta nei modelli sbagliati, ai quali la gente, in modo particolare i giovani, guardano per ispirare la vita e per sognare la vita. Un tempo i modelli erano i santi, e dai santi si imparava la lealtà, l'onestà, la fedeltà, lo spirito di sacrificio, e questi valori entravano nella società e la modellavano in modo bello, in modo positivo. Oggi la gente non guarda più ai santi. I modelli sono le persone di successo. E non importa se sono corrotte, volgari, egoiste, se sono persone di successo, immediatamente diventano modelli accreditati. E questo è pericolosissimo, perché se il modello è sbagliato, le scelte della società diventano scelte sbagliate. Ritorniamo ai santi. E ce ne sono anche oggi, e tanti. Ed anche santi che noi abbiamo conosciuto, santi che noi abbiamo incontrato. Chi non ricorda Maria Teresa di Calcutta? Chi non ricorda Giovanni Paolo II? Ancora si può dire che le immagini della sua vita le abbiamo impresse negli occhi. Fermiamoci un pochettino a visitare la vita di Giovanni Paolo II per ricavarne un insegnamento di vita per noi oggi. Giovanni Paolo II ha vissuto la sua giovinezza in un periodo drammatico. Il periodo della Seconda Guerra Mondiale. L'Europa era attraversata, potremmo dire, da un fiume di odio, un fiume di violenza. Ed Auschwitz si trova a pochi chilometri da Cracovia, dove viveva Karol Wojtyła. Chiaramente in quegli anni il giovane Karol Wojtyła, il futuro Giovanni Paolo II, si domandava: perché tutto questo male? Perché tutto questo odio? Perché tutta questa ferocia? Perché gli uomini sono diventati così cattivi? La domanda era legittima e diede anche la risposta. Gli uomini si sono allontanati da Dio. Il fondamento del rispetto dell'uomo non c'è più. Perché se togliamo Dio, non c'è più un motivo per cui dobbiamo rispettarci. Non c'è più un motivo che fonda la fraternità. Allora il giovane Karol Wojtyła disse: Signore, gli uomini ti hanno escluso dalla storia. Io mi metto a tua disposizione per riaprirti strade nella storia degli uomini. E questa decisione ha ispirato tutta la vita di Giovanni Paolo II. Diventato Papa il 16 ottobre 1978, mentre si avviava alla loggia della facciata della Basilica di San Pietro, aprì un dialogo con il cerimoniere, al quale disse: cosa devo fare? Il cerimoniere dava alcune istruzioni al Papa appena eletto e disse: guardi, si affaccia alla finestra, legge il testo di benedizione, saluta la folla, non dice altro. Il Papa non parla il primo giorno dell'elezione. E lui disse: ma c'è tanta gente, io qualcosa devo dire. E il cerimoniere insisteva: ma è consuetudine che il Papa non parli? E lui rispose: io cambio la consuetudine. Era stato eletto Papa da pochi minuti. Ha iniziato in questa maniera e si è affacciato e cosa ha detto? Le prime parole sono state queste: sia lodato Gesù Cristo. E fu un grido, un urlo, e la gente rimase sorpresa, ricordo ancora, c'ero anch'io quella sera. Dopo alcuni istanti tutti rispondemmo: sempre sia lodato, e capimmo che in quelle parole c'era l'incipit del pontificato. Se lodato Gesù Cristo vuol dire io vivo per Lui. È per Lui che continuo a spendere la mia vita. La decisione che ho preso in gioventù, quando durante la guerra ho capito che senza Dio gli uomini sbandano, ora mi impegna ancora di più in questo momento che sono Papa. È per Lui che io spenderò gli anni che ho davanti a me. Ed è molto bello che una decisione presa in gioventù diventi l'ispirazione di tutta una vita. Dopo pochi giorni, 22 ottobre, in Piazza San Pietro, con una messa inaugurale, iniziava il pontificato ufficiale di Giovanni Paolo II. Ebbene, cosa disse ancora in quel giorno? Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Cristo sa cosa c'è nel cuore dell'uomo, solo Cristo lo sa, non abbiate paura. Ritorna la decisione presa in gioventù: aprire le strade a Cristo, aprire le porte a Cristo, perché soltanto Lui può ridare agli uomini il volto umano che hanno perduto. L'anno successivo, 1979, Giovanni Paolo II, dopo innumerevoli difficoltà, riuscì a fare il primo viaggio nella sua Polonia. Gli misero enormi trabocchetti, ma li superò tutti, con una tenacia incredibile, impressionante. E quando arrivò a Varsavia, volle celebrare la prima messa in Piazza della Vittoria, che era la piazza riservata alle radunate del regime. Tentarono in tutti i modi di impedirglielo, ma alla fine vinse. E durante la messa, di fronte ad una folla immensa di giovani, disse: «Senza Cristo non è possibile capire la storia di questa nazione, la storia della Polonia. Nessuna autorità umana ha il diritto di escludere Cristo dalla vita dei popoli. Chi lo fa, disse con coraggio, lo fa contro la libertà dei popoli, contro la dignità dei popoli, contro la felicità dei popoli». Ed aveva la mano appoggiata al pastorale, che era un crocifisso. Cosa accadde in quel momento? Più di 20.000 giovani erano in Piazza della Vittoria, incoraggiati dalla fede del Papa, che per la prima volta, dopo tanti anni, in un regime ateo, in una pubblica piazza nominava il nome di Cristo e lo difendeva. Ebbene, quei giovani avevano tutti un crocifisso nascosto. Estrassero il crocifisso e si videro più di 20.000 mani alzate, quindi 20.000 crocifissi, per dire: siamo con te. Ci hai ridato coraggio. Vogliamo testimoniare la nostra fede. Che cosa può fare la fede in un uomo? Cosa può fare il coraggio di un uomo? Era il 1979. 1981, 13 maggio, una mano assassina stava per fermare il Papa, per fermare il suo coraggio, per fermare la sua testimonianza. Il 13 maggio 1981, umanamente parlando, poteva finire il pontificato di questo uomo coraggioso. Ebbene, quando ripensò a quel momento, disse: il 13 maggio, mentre una mano assassina sparava per uccidermi, io ho sentito una mano materna che mi fermava sulla soglia della morte. E prima di perdere la coscienza, io dentro di me ho avuto la certezza che non sarei morto. Me l'ha data il Signore. Ebbene, così è stato. Da allora, ancora di più, io devo spendere la mia vita per aprire strade al Signore, aggrappato alla mano di Maria. Io ebbi l'occasione, anche la gioia, di incontrare il Papa pochi anni dopo. Ricordo che ero molto emozionato nella prima udienza con Giovanni Paolo II e mi permisi di dirgli: Padre Santo, posso essere un po' audace? Posso fare una domanda? Non vorrei però essere indiscreto. Lui mi disse: dica pure. Le vorrei chiedere, ma come ha fatto a ritornare in piazza San Pietro dopo l'attentato? E aggiunsi: io avrei avuto tanta paura. E lui mi rispose: e lei crede che io non abbia avuto paura? Ma le persone coraggiose non sono quelle che non hanno paura, ma quelle che, pur avendo paura, vanno avanti, mosse dal loro ideale. E aggiunse: mi hanno consigliato di portare sotto la veste un giubbetto antiproiettile, non l'ho voluto. Io sono nelle mani di Dio. Accada quel che Dio vuole, la mia vita è sua. Io rimasi impressionato davanti a queste parole. E mi sono ricordato di un altro episodio. Nel 1982, esattamente nel mese di giugno, il Papa fece un viaggio in Inghilterra e in Argentina, Buenos Aires, per siglare in qualche modo la pace ricomposta, anche se piuttosto fragile, tra l'Inghilterra e l'Argentina a motivo della contesa per le isole Falkland. Ebbene, quando il Papa arrivò a Buenos Aires, così com'è consuetudine, vennero sparati alcuni colpi a salve, colpi di cannone. Il Papa nell'inconscio aveva ancora il ricordo dei colpi sparati in piazza San Pietro l'anno precedente. Ebbene, quando sentì i colpi di cannone, fece un salto che stupì anche tutta la gente che stava accanto. Quando si rese conto di quello che era accaduto, sorrise e disse a Padre Tucci che l'accompagnava: Padre, ha sentito? Meno male, questa volta non sparano a me. Per dire, sapeva quel che rischiava, ma andava avanti ugualmente. E dopo l'attentato ha compiuto 104 viaggi internazionali, visitando 129 nazioni, con un solo scopo: aprire strade a Cristo, portare Dio nella vita degli uomini, perché soltanto con Dio è possibile ricostruire una vita umana, una vita dignitosa, una vita bella, una vita che abbia un senso. Paul Ricoeur, un pensatore contemporaneo, ha fatto questa acuta osservazione. L'inquietudine del mondo moderno, l'inquietudine della società del benessere dipende in gran parte da questo fatto. La gente la sera va a letto senza sapere perché si è alzata. E il giorno dopo si rialza senza sapere perché deve affrontare una giornata. Giovanni Paolo II questo lo sapeva. Per questo, con tutte le sue forze, affrontando qualsiasi rischio e pericolo, ha portato il Vangelo, l'annuncio del Vangelo, in tutti gli angoli della terra. Una volta, mentre stavano preparando un viaggio che si presentava difficile e rischioso, i collaboratori del Papa gli dissero: Padre Santo, è meglio rinunciare a questo viaggio. Ci sono troppi rischi. C'è anche il rischio di qualche umiliazione per lei. E lui rispose: I motivi che voi mi portate sono motivi per andare e non per rinunciare. E aggiunse: Se gli apostoli a Gerusalemme, dopo la Pentecoste, avessero considerato tutti i rischi a cui andavano incontro, ancora sarebbero a Gerusalemme a discutere. Sono partiti. Hanno rischiato. Hanno dato la vita, ma dando la vita hanno seminato il Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto ed è andato ugualmente, ha fatto quel viaggio rischioso. Poi è venuta la stagione della malattia, una terribile malattia, con la quale Giovanni Paolo II ha dovuto convivere per 11 anni. Ebbene, anche la malattia non l'ha fermato. Durante la malattia ha continuato a predicare il Vangelo, ad annunciare il Vangelo, con un entusiasmo che impressionava. Io ho avuto la gioia di vederlo per l'ultima volta il 1° aprile 2005, il giorno prima della sua morte. Io ricordo quando entrai nella camera del Papa, ero molto emozionato e mi sono inginocchiato accanto al suo letto. Il Papa era seduto, adagiato su dei cuscini bianchi, e ricordo che respirava con fatica mentre dei medici insufflavano ossigeno con un particolare apparecchio. Il Papa aveva gli occhi chiusi. Il segretario lo scosse sulla spalla. Quando il Papa aprì gli occhi e mi guardò, mi ricordo che gli dissi: Padre Santo, lei mi ha chiamato qui a lavorare in San Pietro, mi dia la sua benedizione. E ricordo che con grande fatica alzò la mano destra, che ricadde subito. Lo riprovò ad alzarla e ricadde ancora. Allora io dissi: Padre Santo, la benedizione è già uscita dal cuore, a me basta così. E tornai a guardare gli occhi. Aveva gli occhi che trasparivano serenità, trasparivano gioia, eppure sapeva che stava per morire. Era sulla soglia della morte. Io ricordo che uscendo mi interrogai: Ma perché era così sereno? Perché aveva il volto raggiante? Sicuramente perché, come credente, sapeva che andava incontro al Signore e l'incontro con il Signore è lo scopo della vita, il sogno della vita del credente. Ma c'era anche un'altra ragione. Un'altra ragione che ho capito rivisitando quello che era accaduto pochi giorni prima. 1° aprile, venerdì. 2 aprile sabato, il giorno della morte. 30 marzo, mercoledì, il Papa, appena si sveglia, dice: oggi è mercoledì. E tutti capiscono, le suore, il segretario, che cosa ha in mente. Vuole incontrare la gente. Ma era moribondo. Era impensabile che potesse incontrare la gente. Con un ritornello martellante, quasi ogni mezz'ora diceva: ma mercoledì, è mercoledì. Verso le 10, con decisione, ed era tipica la decisione in quell'uomo, disse: oggi è mercoledì, mi alzo. Chiamarono il medico per dissuaderlo. Non ci fu niente da fare. E disse la ragione: è mercoledì, la gente viene e io non voglio deluderla. Questo è veramente commovente. Stava morendo e non pensava a sé. Stava morendo e pensava agli altri. Stava morendo e si preoccupava di non deludere, perché voleva dare a chi veniva un segno, una testimonianza, la testimonianza della sua fede. A mezzogiorno dovettero metterlo sulla carrozzella, portarlo alla finestra e permettergli di affacciarsi. Io ricordo, ero in piazza, il Papa non riuscì a parlare, non riuscì a dire una parola, alzò soltanto la mano destra e tracciò un grande segno di croce e così benedisse la folla. Era l'ultimo messaggio, ma era la sua fede, quella croce era la sua fede. La decisione presa in gioventù è diventata l'ispirazione di tutta la sua vita fino agli ultimi momenti della sua esistenza. Ecco perché aveva gli occhi sereni. Ecco perché era felice. Perché era convinto di avere realizzato lo scopo della sua vita. Di avere realizzato la sua vocazione. Di avere compiuto la sua missione. E adesso io mi riallaccio ad un altro testimone, anzi un'altra testimone contemporanea. Il 22 maggio 1997 ho incontrato per l'ultima volta Madre Teresa di Calcutta. Io ricordo che la madre era molto sofferente, respirava con fatica, addirittura aveva una piccola bomboletta dalla quale prendeva ossigeno e mi disse: vengo da New York, dove ho aperto una casa per malati di AIDS. E mi disse: adesso faccio sosta qui a Roma, visto le comunità di Roma, poi parto per Dublino, dove abbiamo una casa per alcolisti. Poi devo andare a Londra, dove soccorriamo la gente che dorme sotto i ponti del Tamigi. Poi devo andare a Varsavia, poi devo andare in Georgia, poi vado a Mosca, dove abbiamo aperto una casa dopo tante difficoltà. Poi devo andare a Vladivostok, poi devo andare a Tokyo, poi passo a Hong Kong e poi torno a Calcutta. Fu spontaneo dire: madre, è impossibile, lei non può fare una cosa del genere, non ce la fa. Risposta: ho una vita sola, non è come le scarpe, ho una vita sola e devo spenderla per fare del bene. E mi disse: ricordati, quando moriremo porteremo con noi soltanto una valigia, la valigia della carità, riempila finché hai tempo, il resto resta tutto fuori, si porta soltanto quella valigia. Anche in quell'occasione io guardai gli occhi di Madre Teresa, una serenità immensa, una gioia sconfinata, la stessa gioia che poi vidi negli occhi di Giovanni Paolo II, la gioia di chi realizza la vita facendo del bene. Del resto Madre Teresa, pochi mesi prima, in una intervista, una delle ultime, alla domanda: qual è il giorno più bello della sua vita? Rispose: noi abbiamo due giorni nei quali non possiamo far niente. Ieri, ormai è passato, non posso far più niente. Domani, non so se verrà, non ci posso far niente. Oggi è il giorno più bello, perché ancora posso riempirlo di bene. E aggiunse: c'è un solo modo per essere felici, uscire dalla prigione dell'egoismo e spendere la vita facendo del bene. Questo è il segreto della gioia, io ci posso mettere la firma. Madre Teresa e Giovanni Paolo II, due persone pienamente realizzate, due creature che hanno lasciato un solco profondo nella storia, il solco del bene, due vite spese bene.